I Giochi dell'Armonia presenta
Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Quarto incontro, la luce.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questo nostro quarto appuntamento arriviamo, in un certo senso, al cuore dell'avventura che stiamo seguendo. Noi stiamo, per ricordare qual è il tema che stiamo affrontando, stiamo seguendo i discepoli con Gesù nella esperienza della trasfigurazione. Abbiamo scoperto che abbiamo bisogno di seguire questa dinamica perché ci è necessario imparare da questo testo il cambio di prospettiva. Vedere le cose sotto un'altra luce è una delle cose più importanti nella nostra vita spirituale e anche umana. E abbiamo scoperto che abbiamo bisogno di essere portati in disparte, abbiamo bisogno di essere tolti, sottratti alla realtà così come noi la viviamo normalmente per poter cambiare la prospettiva, e abbiamo bisogno di un'ascesi, di salire su un monte, ovvero sia di andare alla parte nobile, di fare quel viaggio che è il viaggio che va verso le cose più belle, più alte. Infatti qui in questo testo si parlerà della bellezza, e quindi noi siamo arrivati adesso a questo momento. Il testo del Vangelo di Marco, che fondamentalmente stiamo seguendo perché è il più antico, dice: fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Ecco, il più antico dei Vangeli dà questo accento, mentre è globale in questa definizione, fu trasfigurato davanti a loro, dà questo particolare di approfondimento, parla delle vesti che sono bianche come nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle. Ecco, che cosa vuol dire questo? Se noi andiamo a vedere i paralleli di questo testo, cioè come Matteo ha reso questo momento così fondamentale, Matteo al capitolo 17 dice: e fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ecco, Matteo approfondisce da meglio il senso del sole, della luce, e parla proprio esplicitamente del suo volto. Luca a sua volta dirà: mentre pregava, Luca nel capitolo 9 del suo Vangelo dà un contesto di preghiera, che è il contesto giusto, ma lo dice esplicitamente: mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ecco, Luca più o meno segue Marco senza quel particolare del lavandaio umano che non può rendere le vesti così bianche. Allora, questo particolare del volto, che è specificato meglio da Matteo, è certamente importante e detto, ripeto, globalmente da Marco. Fu trasfigurato davanti a loro. Ecco, che cosa è successo? Noi dobbiamo capire qual è il senso di questo atto, di questa cosa che succede. Noi abbiamo a che fare con una espressione che ha un po' preso l'andazzo di significare un cambio di forma, un cambio di aspetto. E noi abbiamo il problema della etimologia contro il significato dell'uso. Certamente qui c'è un punto che non è qui il luogo di approfondire più di tanto. Una cosa è l'etimologia di una parola, che può darci una traccia del suo senso, una cosa invece, come nel gioco linguistico della lingua, una certa parola viene usata e quindi prende un senso più collegato a una storia, a un'evoluzione. Il problema della metamorfosi, così come viene definito proprio esattamente nel testo greco, con questa parola, patisce una influenza teatrale. Ci sono le metamorfosi della tragedia greca che indicano il cambio di forma. Poi, se andiamo ai giorni nostri, un uso più recente, fa sempre influenza sulla nostra mentalità, certa narrativa, certo modo di raccontare, per esempio di Kafka, che nella famosa storia della metamorfosi dell'uomo in un immenso insetto, resta l'immaginario, diciamo così, delle persone che hanno letto un po' questi testi, come appunto un tipo di realtà, il fatto che una persona cambia di forma. La realtà è che il termine, e senza ombra di dubbio nel testo proprio greco del Nuovo Testamento è questo il senso, il termine in sé significa andare oltre la forma, cioè mostrare quello che c'è di altro. Noi diciamo la metafisica come ciò che è oltre la fisica, e la metamorfosi è ciò che c'è oltre la forma. In sostanza, e qui siamo nel cuore del discorso, noi abbiamo che non è che Gesù in quel momento diventa un altro, ma è come se mostrasse l'oltre della sua visibilità. C'è il visibile e c'è la cosa nascosta, e da questo che viene il titolo di questa serie di trasmissioni. Cosa c'è di nascosto? È come se in questa esperienza di aver appartato i suoi discepoli, un piccolo gruppo, averli portati nella zona più vicina idealmente a Dio, la zona teologica che è il monte, ecco lì gli può mostrare il suo segreto. È come se noi vediamo una cosa finalmente per intero. Vediamo l'invisibile di una realtà. Ecco, Gesù tutto a un tratto mostra che cosa è lui veramente, fino in fondo. In certo senso è dato ai discepoli di vederlo come lo vede il Padre, come è visto nella più completa verità, è visto integralmente. L'esperienza della trasfigurazione non è l'esperienza di un cambio di volto, ma una pienezza di visibilità. Cioè quello che normalmente resta nascosto, quello che sembra semplicemente un uomo, si mostra per quello che è. Vero uomo sì, ma anche vero Dio. Ovvero noi siamo di fronte a qualcuno che è molto di più di ciò che sembra. Ed è questa la prima esperienza per entrare nel mondo del guardare le cose secondo una più grande profondità. Cosa significa questo vedere l'oltre di Gesù? Cioè vedere Gesù finalmente non secondo la pelle, secondo il visibile, ma secondo l'intierezza della sua realtà. Si parte, ripetiamo, da Gesù. Qui si tratta di iniziare a vedere tutto così, ma è Gesù la chiave per vedere tutto così. E che cosa vediamo? Vediamo qualche cosa che non è semplicemente umano. Marco lo dice splendidamente, lo dice con questa frase bella, quasi bambinesca, quasi ingenua, no? Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Cioè non c'è uomo che possa dare questo. Non c'è uomo che possa rendere le cose così luminose. Questa non è opera umana. Nessuno può attribuire con con la forza umana, con il lavaggio umano, con la purificazione solo umana, questa altra dimensione. Questa dimensione la può dare solamente ciò che è oltre l'umano. E infatti ciò che si vede in questo testo è che Gesù, appunto, non è solo un uomo. Non è solo una realtà visibile, riscontrabile. C'è un di più, c'è qualcosa di più grande in Gesù certamente, ma il problema è iniziare a vedere tutto così. Vedere tutto secondo una natura che unisce il visibile con il recondito, il visibile con l'invisibile. È molto interessante per capire questo tipo di prospettiva, che è la prospettiva di cui stiamo parlando, ricordare come nel primo libro di Samuele avviene l'elezione del re Davide. Il profeta Samuele è inviato a eleggere uno dei figli di Jesse, un capo della tribù di Giuda, e si trova di fronte a dei splendidi ragazzi, grandi, dotati, forti, ma Dio segretamente non li elegge e dice al profeta: no, non è questo quello che io vedo, perché, e lì è la frase che ci interessa, io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, io guardo il cuore. Ecco, questa frase splendida, illuminantissima, che ci riporta a qualche cosa di grandioso che viene detto anche da San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi: noi fissiamo lo sguardo sulle cose invisibili. Ma come si fa a guardare le cose invisibili? Come si fa a guardare le cose che non si vedono? Io guardo l'invisibile? Ecco, guardo nel visibile l'invisibile. Guardo l'apparenza? Guardo tramite il velo dell'apparenza il segreto delle cose, che è il cuore delle cose, che è il centro delle cose. Ovvero sia, Gesù permette ai tre discepoli eletti, come immagine di questo momento di intimità che ci deve essere per ogni cristiano con il suo Signore Gesù, con il Padre, con lo Spirito, permette loro di avere uno sguardo che va oltre il senso comune. È l'innesco di una sensibilità che sarà veramente la sensibilità cristiana, quella per cui uno sperimenta che ciò che nella incarnazione si è dato, cioè il fatto che la carne umana si è unita alla vita divina, e la vita umana e la vita divina nella persona di nostro Signore Gesù Cristo è ormai fusa, inscindibilmente unita, non confusa ma unita, ecco, questa realtà qui diventa lo sguardo sulla realtà, e tutto quanto diventa poter vedere dietro le cose l'invisibile. In questa trasmissione appunto abbiamo parlato delle cose nascoste. Questo fa riferimento un pochino a una frase del Vangelo di Matteo, al suo capitolo 13, quando, citando un salmo, si dice che Gesù parla in parabole perché si adempisse ciò che è scritto: aprirò la mia bocca in parabole e proclamerò le cose nascoste sin dalla fondazione del mondo. Ecco, questa è una delle cose rilevanti per capire il testo della trasfigurazione, ovvero sia la cosa nascosta sin dalla fondazione del mondo. E che cos'è nascosto sin dalla fondazione del mondo? Noi vediamo il mondo, la creazione, noi vediamo la realtà, ma ciò che è nascosto è quello che è invisibile, è dietro la realtà, è il fondatore, è il creatore. Dietro a tutto quello che noi vediamo c'è la mano sapiente di Dio e c'è la mano paterna di Dio, che è creatore ed onnipotente, è dietro il linguaggio che sembra banale, ovvio, del mondo. Dio è il creatore delle cose, e le cose stanno fra noi e Lui. Noi abbiamo bisogno di andare oltre le cose, entrare in dialogo con Lui, in relazione con Lui, attraverso quello che ci succede, attraverso la pelle del reale. Ecco, cosa succede? che in questo momento nel Signore Gesù tutto questo è inaugurato in pienezza. Si vede che Gesù è nello stesso tempo carne umana e vita divina. È una persona della Santissima Trinità, come piano piano sapremo dire nella fede cristiana, e nello stesso tempo è un vero uomo. Cioè quello che si vede è il segreto di Gesù e questo ci apre al segreto di tutto. La prospettiva, infatti, che deve cambiare nella nostra esistenza non è un punto d'osservazione semplicemente, è iniziare da questo monte su cui siamo saliti insieme a Gesù e ai tre discepoli a vedere le cose come le vede Dio, come le vede Dio Padre, come sono gli occhi suoi. C'è una frase che nell'Antico Testamento torna più volte: ciò era male agli occhi di Dio. Iniziare a sintonizzarsi sullo sguardo del Padre, vedere le cose come le vede Lui. Nei suoi occhi, nella sua visione, le cose molto spesso sono del tutto diverse da come le vediamo noi. E così abbiamo inteso, perlomeno inizialmente, che cosa è questa esperienza della trasfigurazione. Vedere Gesù nel suo oltre vuol dire iniziare a vedere l'oltre del tutto. Ed è questa una cosa estremamente necessaria. Ed era qui che dovevamo arrivare per iniziare poi a leggere le cose. Arrivare a scoprire che dietro a tutto quello che ci succede c'è ben altro rispetto a quello che i nostri sensi fisici percepiscono. Infatti i padri parlano dei sensi gemelli, sensi interiori, sensi spirituali. Iniziare a vedere con occhi di fede, ascoltare con l'udito della fede, essere in relazione globalmente alle cose secondo una relazione da figli e non da estranei, secondo la conoscenza della realtà che è quella realtà di chi conosce, chi c'è dietro alla realtà. Facciamo un esempio per capirci. È come se io entrassi dentro una casa di cui non conosco il padrone, vedo le cose disposte, cerco di capire il linguaggio delle cose così come sono disposte per l'appunto in quella casa e intendo qualcosa, faccio delle ipotesi, capisco fino a un certo punto quello che devo capire. Mentre mi capita di entrare nella casa di mio fratello o di una persona molto cara o di rientrare nella casa di mio padre, magari dopo un po' di tempo che l'ho perso, che non lo vedo, ed ecco, io faccio un'esperienza. Tutto mi parla. Nel primo caso tutto mi è estraneo o comunque mi è poco penetrabile. Tutto a un tratto invece guardo gli oggetti che sono stati di mio padre, che sono di mio fratello, che sono delle persone care, di un mio caro amico, di una persona a cui voglio bene, che ho conosciuto veramente. Ed ecco, le cose mi urlano tanto, mi dicono delle cose nascoste. E quello che per qualcun altro è un oggetto banale, per me è un oggetto significativo, prezioso. Il cosiddetto valore affettivo delle cose, no? Che può degenerare in un attaccamento malato. Ma è questa l'esperienza, quello di iniziare a percepire tutto come il segno di qualcuno che mi vuole bene, che conosco, di cui conosco le intenzioni. Essere di fronte agli oggetti anche più banali e sentire la forza dell'uso di qualcuno a cui sono affezionato, a cui voglio bene, che magari in questo momento non c'è, ma capisco tanto dei suoi piccoli caos, delle sue piccole manie, delle sue abitudini. Ecco, questo a livello orizzontale umano, ma quando questo si innesca nel livello più profondo, nel livello teologico, nel livello che riguarda Dio, ecco che inizia qualcosa di grandioso, di meraviglioso. Vedere il mondo come un linguaggio di Dio, il che non vuol dire un panteismo banale, cioè che le cose e Dio si identificano. No, proprio no. Le cose sono semplicemente le cose. Sono creature, sono oggetti. È come se io confondessi l'oggetto che mio fratello usa con mio fratello. No, mio fratello è mio fratello, usa quell'oggetto come lo usa, e attraverso quello mi viene quel sorriso affettuoso del capire come è importante per lui, o come lui lo ha sempre usato forse un po' male o troppo bene o non so cosa. Questo è il punto, cioè le cose diventano strada della relazione, strada di un incontro. Cioè io attraverso le cose inizio a vedere l'invisibile, inizio a vedere il cuore di Dio, inizio a vedere il suo amore per me e inizio a capire che è così che devo leggere tutto. Ed è questa la chiave per entrare nei misteri della nostra vita. Questa è la chiave per entrare negli enigmi, nelle cose che non si spiegano, nelle cose dolorose, nelle cose che non abbiamo accettato. E nessun uomo può rendere così bianca questa veste. Nessuno può lavare la veste di Cristo fino a farla diventare la veste del Figlio di Dio, benedetto ed eterno. No, questo è un dono di Dio. Questa non è opera umana. Il dono della nuova prospettiva è un'irruzione dello Spirito Santo nel nostro cuore. È un superare l'opaco della realtà per grazia, per dono. Ma noi entriamo nella preghiera, ci facciamo portare in disparte, iniziamo in combattimento dell'ascesi, come abbiamo detto nelle trasmissioni precedenti, per arrivare qui. Perché la cosa importante non è perfezionarsi, ma incontrare qualcuno. Non è aggiustare i nostri piccoli o grandi difetti, ma abbracciare qualcuno attraverso le cose. Voler bene a qualcuno attraverso le cose. Ci sono dei segnali di affetto, di amore, di cura che ci circondano, e ci sono delle cose che ci addolorano e non capiamo perché vengono messe in atto dalla realtà. Ci sono delle cose che ci feriscono e dobbiamo capire perché. Dobbiamo lasciarci condurre, lasciarci inondare dentro la relazione da figli al Padre. Nel Signore Gesù, che è l'unico vero figlio, uniti a Lui. E quindi noi siamo qui nel cuore di questo discorso, che è il discorso del vedere l'invisibile, il discorso del fissare lo sguardo sulle cose che sono dietro il tutto. La nostra avventura è quella di cambiare prospettiva, per l'appunto, e la prospettiva diversa è vedere le cose secondo la paternità di Dio e scoprire che certi dolori ci servivano. E scoprire che certi no che la vita ci ha detto erano educazione, erano cura. E scoprire che quello che la vita sta mandando in onda non è il servizio delle nostre aspettative umane, non è opera di lavandaio umano o quel tipo di luce che solo l'uomo può dare a se stesso. No, è altro, è molto di più, è ben altro. È un Dio che ci sta cercando attraverso le cose, ma non per una relazione banale, per una relazione profonda, per trasfigurare noi stessi, per essere portati al nostro proprio invisibile, per scoprire veramente chi siamo, per scoprire la nostra altissima dignità.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Quarto incontro, la luce.